Ciao di nuovo qua.
C'è un cane?
Il supplente. Quindi non fate rumore, non fate chiasso che c'è il supplente. Ma fate come se ci fosse il professore in casa.
No, lo conosciamo. È uno dei nostri professori.
Quindi
ci comportiamo bene.
Un po' quello. Allora sì, come diceva Pier, Carlo sta un pochino meglio, solo che appunto deve rimettersi ancora un po' a posto, quindi speriamo la settimana prossima possa riprendere il suo posto, anche perché io settimana prossima sono abbastanza oberato e non riesco a sostituirlo, quindi tocchiamo ferro tutti quanti, insomma, quello. Allora, riassumiamo brevemente quello che avevamo visto la settimana scorsa. Vi ricordate? Praticamente il rapporto tra Giacobbe e Labano sta andando in frantumi. Giacobbe vuole tornare a casa sua portandosi dietro mogli, figli e qualche bene. Arrivano a un accordo per cui lui si fermerà ancora altri 6 anni a lavorare per Labano, e tutto quello in qualche modo si dividono il bestiame. Poi vi ricordate la truffa, telefono, la truffa di Giacobbe con quel trucchetto di far nascere le pecore bianconere, le capre, esatto, le capre anche, e quindi problemi di proprietà con Labano. E poi durante la festa di primavera, in cui Labano, i figli, tutti quanti sono occupati a tosare le pecore, Giacobbe va via, fugge. A sua insaputa, come direbbero i nostri buoni politici, oh, a mia insaputa, a sua insaputa la figlia porta via gli idoli. E qui ne avevamo poi parlato un po' a lungo di questi idoli, di questi penati, di queste statuette, le nasconde sotto la sella del cammello, fuggono e vanno via. E poi, accortosi di quello che era successo, Labano prende e insegue Giacobbe, si incontrano e abbiamo visto il lamento di Labano, che da un lato accusa Giacobbe di avergli portato via gli idoli, però perquisendo tutto l'accampamento non li trovano perché sono sulla nella sella. Rachele seduta sopra e quindi non possono spostarla, se vi ricordate poi tutto il perché e il per come. E quindi quello. E poi Labano si lamenta, si è andato via, non mi ha fatto salutare le mie figlie, i nipotini, ma che carogna, ma potevamo, queste cose qui. E lì, al discorso strappalacrime di Labano, c'eravamo fermati. Questo discorso fa arrabbiare, infuriare Giacobbe, perché ne coglie l'ipocrisia e quindi sbotta, si arrabbia. Vediamo come si arrabbia, sono i versetti 36-44 del capitolo 31. Giacobbe, anch'io non è che sto benissimo. Allora, Giacobbe allora si adirò e apostrofò Labano, al quale disse: qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato? Perché tu ti accanisca contro di me? Ora che hai frugato fra tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le cose di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi parenti, e siano essi giudici tra noi due. 20 anni ho passato con te, Le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge. Nessuna bestia sbranata ti ho portato a mio discarico. Io stesso ne compensavo il danno e tu reclamavi da me il risarcimento, sia di quanto veniva rubato di giorno, sia di quanto veniva rubato di notte. Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo e il sonno fuggiva dai miei occhi. 20 anni sono stato in casa tua, ho servito 14 anni per le tue 2 figlie e 6 anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario 10 volte. Quindi, allora, sei il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il terrore di Isacco. Non fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote. Ma Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro. Labano allora rispose e disse a Giacobbe: queste figlie sono le mie figlie e questi figli sono i miei figli. Questo bestiame è il mio bestiame e quanto tu vedi è tutto mio. Bravo, eh? E che cosa potrei fare oggi a queste mie figlie o ai figli che hanno messo al mondo? Ebbene, vieni, concludiamo un'alleanza, io e te, e ci sia un testimone tra me e te. Quindi Giacobbe è arrabbiato, sdegnato, avete sentito, e rinfaccia a Labano i loro 20 anni di relazione. Qui parla il Giacobbe senza macchia, quello della tradizione eloista, l'uomo di Dio e non il furbetto, il truffatore, eccetera, della tradizione javista. E sfida Labano su chi dei due ha subito più torti. Primo, mi hai perquisito casa, quello che è tuo che hai trovato fallo vedere, avanti, tira fuori cosa hai trovato. Niente? E allora perché mi accusi di furto? Sono i primi versetti, 36-37. Secondo, ho sempre lavorato onestamente per 20 anni, sono i versetti dal 38 al 40. Come pastore, però il pastore aveva anche altri compiti oltre a pascolare il gregge. Doveva curare il parto delle bestie per non procurare aborti o morte del nascituro, e Giacobbe dice di averlo fatto, no? Nessuna bestia è morta mentre io ero di guardia. Poi il pastore non doveva cibarsi dei capi più pregiati e sani. Infatti, dice Giacobbe, non ho mai mangiato i tuoi montoni, che era il bestiame più importante. E il pastore doveva tenere lontane le bestie feroci e i ladri di bestiame. E in questo ci viene in aiuto Esodo al capitolo 22, versetti 9-12, che appunto ci dice quali erano i compiti del pastore secondo la legge. Dice Esodo 22: quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino, un bue, un capo di bestiame minuto o qualsiasi animale, se la bestia muore o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, interverrà tra le due parti un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà risarcire. Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l'indennizzo al padrone di essa. Quindi il pastore doveva stare attento, perché se gli portavano via delle bestie, poi doveva ripagarle lui al padrone e non andare a inseguire il ladro sperando di riprendersela. Ed è quello che dice il Giacobbe. In certi casi ho risarcito io, perché non potevo fare diversamente. Se invece, dice sempre Esodo, è stata sbranata, ne porterà la prova in testimonianza e non dovrà dare l'indennizzo per la bestia sbranata. Cioè, se arrivava il lupo, la volpe, il leone, insomma quello che c'era, no, l'orso in Palestina la vedo un po' complicata, però famo finta, no? Ecco, e sbranava, il pastore doveva acchiappare questa pecora, o meglio quello che ne restava, portarlo al padrone e dire: vedi, qui ci sta un morso, più un altro, è stata, boh. Se invece non riusciva a portare niente, doveva risarcire di tasca propria. Quindi capite, la vita del pastore non doveva essere molto semplice, bisognava avere 100 occhi, e soprattutto se avevi un padrone come Labano sulle spalle che non te ne faceva passare una, e tutto quello che veniva portato via, veniva sbranato, spariva o si feriva, e poi erano problemi di Giacobbe a dare indietro e risarcire. Però Giacobbe dice di aver rispettato tutto ciò, pagando anche di tasca sua ciò che veniva rubato o sbranato. Terzo motivo di lagnanza, il solito continuo cambiamento di salario. L'avevamo già detto la settimana scorsa, no? Questo contratto mobile a tempo determinato, no? Che cambiava in continuazione e metteva il pastore a volte in difficoltà. E infine Giacobbe rende lode a Dio perché ha vegliato su di lui, ha visto la sua sofferenza e lo sfruttamento, e conclude il suo discorso dicendo: la scorsa notte Dio ha sentenziato. La nostra Bibbia dice: Dio ha fatto da arbitro. Vi ricordate? La notte prima Dio era apparso a quel carognone di Labano intimandogli di non sgridare, di non fare del male al nostro patriarca. Sembra che Giacobbe voglia dire: tu fammi qualcosa dopo questo sfogo e te la dovrai vedere col mio Dio, perché è lui che ha sentenziato, è lui che ha fatto da arbitro. Tu prova ad andargli contro e te la vedi poi con lui, no? Con lui che, a differenza dei tuoi idoletti impuri e scomparsi, per cui non hanno nessun potere, no? È il Dio di Abramo, il Dio di mio padre e il terrore di Isacco. Qui è un nuovo attributo di Dio, il terrore di Isacco, che appare solo due volte nella Bibbia, quindi è un attributo poco importante, se vogliamo, eh? Appare qui nel versetto che abbiamo letto e tra un po' al versetto 53, poi non lo troviamo più come attributo di Dio, il terrore di. In ebraico però la terrore è pahad, che significa colui che atterrisce, colui che mette paura. Quindi un primo significato sottolineerebbe la potenza di Dio, quel braccio teso, vi ricordate, che fa prodigi, no? Che mettersi contro significa entrare in situazione di paura, la paura che poi Dio possa intervenire. Ed è quello che sottolinea Giacobbe: tu fai qualcosa, dimmi qualcosa, e il terrore, questo Dio che punisce, che mette paura, che interviene, se la prenderà con te. E voglio vedere poi come te la cavi. Dice von Rad, recentemente è apparsa più verosimile la traduzione il parente di Isacco. Qui, parente. Quindi invece di dire il terrore, il parente di Isacco, ma mi sembra un po' così. Forse però è Ravasi che lo spiega meglio. In arabo la stessa parola pahad, che in ebraico significava paura, terrore, invece in arabo significa colui che protegge, protezione. E se avete visto, Giacobbe qui insiste molto sulla benevolenza che Dio ha avuto nei suoi confronti, sulla protezione che gli ha sempre dato in questi 20 anni di schiavitù. Quindi, dice Ravasi, sarebbe allora meglio tradurre colui che protegge Isacco, il protettore di Isacco, che è molto più bello di terrore, diciamocelo francamente. Quindi, visto che la parola è simile, anche se ha due significati diversi, può anche darsi che anticamente avesse lo stesso significato, quindi colui che protegge mio padre Isacco e quindi di conseguenza protegge anche me, non metterti contro di lui. Vi do anche un'ulteriore bizzarra, stranissima interpretazione che ho trovato, ma da parte di questi psicologi, psicoanalisti che però vogliono interpretare la Bibbia. È una interpretazione psicoanalitica. Allora, sul monte Moria, quando stava per essere sacrificato a Dio, Giacobbe è rimasto così traumatizzato e impaurito che da allora ha chiamato Dio Pad, terrore. Quindi ha avuto un trauma.
No?
Sì, quando, sì, quando, no, esatto, quando Isacco era lì con Abramo col coltellaccio pronto, lui si è preso una tale paura, un tale terrore che da allora in poi Dio uguale terrore, Dio uguale paura. Vabbè, questa è una spiegazione fatta da psicoanalisti, la prendiamo per quella che è, ma non mi pare che biblicamente sia molto seria. Allora, avete visto, dopo la sfuriata di Giacobbe c'è la replica di Labano, che torna a essere ciò che è in realtà, quindi non più il povero nonnino che non può stare coi nipotini e che è costretto a inseguire Giacobbe per abbracciare, per giocare coi bambini. Versetti 43-44, è di nuovo tutto suo. Le figlie sono mie, i nipoti sono miei, il bestiame pure. Tutto quello che vedi è mio. Però alla fine propone un compromesso, come sentiremo adesso negli ultimi versetti del capitolo 31. Quindi dal versetto 45 al primo versetto del 32. Giacobbe prese una pietra e la eresse come stele. Poi disse ai suoi parenti: raccogliete pietre. E quelli presero pietre e ne fecero un mucchio. Su quel mucchio mangiarono. Labano lo chiamò Yegar Saduta, mentre Giacobbe lo chiamò Gal Ed, questo mucchio di pietre su cui mangiano. Labano disse: questo mucchio è oggi un testimone tra me e te. Per questo lo chiamò Gad Ed e anche Mishpa, perché disse: il Signore starà di vedetta tra me e te, quando noi non ci vedremo più l'un l'altro. Se tu maltratterai le mie figlie, se prenderai altre mogli oltre alle mie figlie, sappi che non un uomo è con noi, ma Dio è testimone tra me e te. Soggiunse Labano a Giacobbe: ecco questo mucchio ed ecco questa stele che io ho eretto tra me e te. Questo mucchio è testimone e questa stele è testimone che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare il male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor, il padre di Labano, anzi il nonno di Labano, siano giudici tra di noi. Giacobbe giurò per il terrore di Isacco suo padre, poi offrì un sacrificio sulle montagne, invitò i suoi parenti a prendere cibo. Essi mangiarono e passarono la notte sulle montagne, probabilmente a festeggiare questa alleanza. Labano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse, poi partì e ritornò a casa. Allora, il senso di questo patto tra ormai due clan, quello di Labano, quello di Giacobbe, è duplice. Il primo è familiare. Labano vuole proteggere le figlie e le lascia partire con Giacobbe a patto che non siano maltrattate e a patto che Giacobbe non si risposi con altre donne. Quindi vi lascio andare, ma a questi patti. Si supera così l'ostacolo delle donne che appartengono al capoclan e non possono andar via col marito, come dicevamo la volta scorsa, no? Qui ha il permesso di andare via con le mogli e con i figli. Quindi ciò che lui diceva prima è tutto mio, adesso è diventato di Giacobbe. È un patto familiare, un'alleanza di famiglia. Secondo, è un patto politico, cioè si crea un confine invalicabile tra i due clan. Io sto di qua, tu stai di là. Se qualcuno attraversa questo confine, allora è dichiarazione di guerra. E a questo punto ce la vediamo con le armi. I testimoni di questo patto sono la stele e il mucchio di pietre, che hanno ben tre nomi, se avete visto. In aramaico, che è la lingua di Labano, questo mucchio è chiamato Yegar Saduta, mentre in ebraico, che è la lingua di Giacobbe, viene chiamato Gal Ed. Entrambi i nomi significano mucchio della testimonianza, ma in due lingue diverse, che sono le lingue dei due capi clan. Il terzo nome è Mizpah, dall'ebraico Zapah, cioè stare di vedetta, guardare, osservare, e allude che ci sarà una supervisione delle loro divinità sulla fedeltà al patto. Quindi questo mucchio e questa stele ha tre nomi all'interno della Bibbia. Però quello che ricorre maggiormente, quello che troviamo di più, quello che ritorna altre volte nella Bibbia è il termine Mizpah. La trovate in Giudici 20 dal versetto 1 in avanti, perché si dice che a Mizpah, quindi sotto questo mucchio e questa stele, si riuniscono gli israeliti in una guerra contro la tribù di Beniamino. Si danno appuntamento lì nel libro dei Giudici. Vi ricordate, ne avevamo parlato ai tempi di Sodoma e Gomorra, di quello strano caso che trovate a Giudici dal capitolo 18 in avanti, no? Un israelita era andato in una cittadina della tribù di Beniamino con la moglie, no? E erano stati ospitati da uno della tribù di Beniamino, e tutta questa città della tribù di Beniamino, come per Sodoma, si riunisce sotto casa di questo e chiedono a gran voce che gli ospiti vengano portati fuori per fare la stessa cosa che volevano fare a Sodoma. In questo caso però c'è un uomo e una donna, no? Vi ricordate che alla fine il padrone di casa e i due ospiti sono tirati fuori a forza, sottoposti a violenza, la donna muore. È il primo femminicidio, se vogliamo, della storia, il secondo, perché il prossimo arriva tra un pochino, nella storia. A questo punto le tribù di Israele, venendolo a sapere, dichiarano guerra alla tribù di Beniamino per vendicarsi di questo atto terribile, e allora si danno appuntamento a Mispa, proprio lì dove Giacobbe e Labano si erano alleati, e danno via a questa guerra. Nel primo libro di Samuele, al capitolo 10, sotto la stele di Mispa viene eletto re Saul. Quindi Saul lo portano lì e lì lo eleggono re. Quindi doveva essere un luogo importante, doveva essere un luogo di preghiera, di culto, no? Estremamente importante per eleggersi il prode Saul. Geremia 40:41 ci dice che a Mispa viene ucciso Godolia, che era un generale ebreo che il re di Babilonia aveva messo come re fantoccio sul trono di Giuda. Allora lo catturano, lo portano a forza in questa stele, vicino alla stele, a Mispa, e lì lo fanno fuori. Quindi doveva essere davvero un luogo di culto, di preghiera importante, che il nostro biblista fa risalire a Giacobbe. È lui che mette la stele, è lui che ammucchia tutte le pietre. Questo è un luogo sacro perché è fatto da Giacobbe. Poi può darsi che fosse un luogo sacro da secoli, no? Per i contadini del luogo, per gli abitanti della Transgiordania, potrebbe essere sacro da millenni, però tutto viene fatto risalire a Giacobbe. E il fatto che è Giacobbe che crea questo luogo fa sì che diventi un luogo importantissimo per tutto l'Israele che verrà. E quindi se devono eleggere Saul lo portano lì. Se devono compiere qualche cosa partono da lì, perché è un posto importante. Avete visto? Tutto si conclude con un giuramento nel nome del Dio di Abramo e del Dio di Nacor, cioè la divinità delle due tribù. E Giacobbe giura anche sul terrore di Isacco per far capire a Labano: guarda che c'è sempre il terrore, c'è sempre quello che ci guarda e ci controlla, quindi fai attenzione perché altrimenti te la vedrai male. Quindi la lunga querelle tra Giacobbe e Labano si chiude con un banchetto di festa che sigla il patto. E finalmente di buon mattino Labano torna a essere il buon nonnino che bacia le figlie, i nipoti, e se ne torna a casa. Attenzione, perché che fine fa Labano? Nella Bibbia, con questo versetto, Labano se ne torna a casa e finisce qui. Mentre la tradizione dice che torna a casa, ma questa crolla e lui muore tra le macerie e tutti i suoi averi vengono razziati dai predoni. Quindi è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, torna a casa, brum, terremoto, quello che è, tutto quello che è suo viene portato via, perché muore Labano e tutta la famiglia sotto il crollo, e quindi il tutto mio diventa tutto dei predoni. E questo la tradizione ebraica ci dice essere la fine di Labano. Sembra che per Giacobbe ormai sia tutto risolto, finalmente ho sistemato la pratica. Labano potrà finalmente vivere in pace, come diceva lui, vissero felici e contenti, lui e la numerosa famigliola? No, perché deve ancora risolvere il dissidio della sua infanzia, quello con Esaù. Comunque, il patriarca riparte con questo peso nuovo nel cuore e vediamo quello che succede. Leggiamo intanto due versetti del capitolo 32, versetti 2 e 3, perché esula un po' dal nostro racconto. Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe, al vederli, disse: questo è l'accampamento di Dio, e chiamò quel luogo Mahanaim. Vedete, è un episodio che non c'entra niente con quello che stavamo, no, vedendo fino adesso. Però vuol dire che il Signore non abbandona Giacobbe, anzi gli manda incontro degli angeli o dei messaggeri, come dice la Bibbia Tob, che si accampano vicino a lui per difenderlo, per aiutarlo. Qui probabilmente si cerca di spiegare il nome di un altro ulteriore santuario vicino al fiume Yabok, che è un affluente del Giordano nella Transgiordania, cioè nell'attuale Giordania, un affluente che scende dai monti della Giordania, questo fiumetto dello Yabok, no? E il nome di questo santuario, Mahanaim, in ebraico significa accampamenti. La parola accampamento non ha solo un significato militare, bellico, come la pensiamo noi, perché ogni tribù, ogni gruppo nomade ha un proprio accampamento. E Giacobbe vede che accanto al suo di accampamento si è insediato un altro abitato dai messaggeri di Dio. Quindi immaginate, l'accampamento di Giacobbe è subito dopo quello degli angeli. In ebraico, Mahan, accampamento, nella sua forma duale si dice Mahanaim. La forma duale in italiano e nelle lingue nostre occidentali non esiste, mentre nelle lingue dell'Oriente, nell'ebraico antico, nell'arabo, eccetera, è una forma che indica due cose simili. Capite? Quindi noi abbiamo il singolare e il plurale, loro hanno il singolare, il duale e il plurale.
Come dire un paio. Come dire un paio.
Esatto, noi diciamo un paio, quindi un paio d'accampamenti si chiamerebbe questo santuario, questo posto. Doppio accampamento. Ci sono dei brani nell'Antico Testamento in cui si parla dell'esercito celeste. Giosuè 5, due libri dei re, capitolo 6, eccetera. Ma qui si parla solo di un accampamento per proteggere e vegliare sul patriarca. Quindi non c'entra niente quegli accampamenti degli angeli, 1000, 6000 angeli che combattono a fianco di Israele. Qui è un accampamento pacifico, con gli angeli che se ne stanno lì a controllare che non succeda niente. I commentatori dicono che il senso di questi due versetti è che ora che Giacobbe è a due passi da Israele è anche a due passi dal mondo divino. Più si avvicina alla terra promessa, più è vicino anche a Dio e ai suoi messaggeri. ecco che vengono incontro ad accoglierlo. Benvenuto nella tua terra, nella terra santa, nella terra di Dio. Noi siamo qui ad aprirti la strada, ad accompagnarti all'interno del luogo dove vive Dio. La cittadina di Manaim ricomparirà ancora nell'Antico Testamento. Per esempio, nel secondo Samuele, capitolo 2, versetto 8, dice: intanto Abner, capo dell'esercito di Saul, prese Ishbal, figlio del re Saul, lo condusse a Manaim, poi lo costituì re su Galad, Efraim e Beniamino, e qui regnò 2 anni. Allora, il figlio di Saul, che si chiama Ishbal, cioè l'uomo di Baal, quindi l'uomo dell'idolo, l'uomo della negromanzia, dell'idolatria. Guardate che nome assurdo che Saul ha dato a questo figlio. Viene portato proprio qui a Mahanaim e fatto re. E vedete che si torna, abbiamo 2 re, Saul da una parte e il figlio. Abbiamo 2 eserciti, quello di Saul e questo di Abner con Ishbal, che sta 2 anni come re, e poi lo fanno fuori. Vedete, Mahanaim, che vuol dire doppio accampamento, qui è tutto doppio: 2 re, 2 eserciti, 2 anni. Capite il significato di questo luogo, no? La doppiezza, l'essere in 2. Poi lo ritroviamo nel secondo libro di Samuele, sempre al capitolo 17, in cui l'esercito di Saul è sconfitto. Nel primo libro dei re, al capitolo 4, dove Salomone pone un prefetto distrettuale. C'è ancora da notare che il termine Mahanaim ricorda molto la parola Minahim, che in ebraico vuol dire doni, che è quello che tra poco vedremo che preparerà Giacobbe per tenersi buono Esau. Quindi questo luogo significa doppio accampamento oppure regali, doni, ok? Andiamo avanti, vediamo dal versetto 4 al versetto 13 del 42, del 32. Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esau nella regione di Seir, la campagna di Edom, e diede loro questo comando: direte al mio signore Esau, dice il tuo servo Giacobbe, sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini, greggi, schiavi e schiave. Ho mandato a informarne il mio signore per trovare grazia ai suoi occhi. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: siamo stati da tuo fratello Esau, ora egli stesso sta venendoti incontro. Che bello! E ha con sé 400 uomini. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angosciato. Allora divise in 2 accampamenti, 2 accampamenti, la gente che era con lui, il gregge, gli armenti, i cammelli. Pensava infatti, se Esau raggiunge un accampamento e lo sconfigge, almeno l'altro si salverà. Giacobbe disse: Dio del mio padre Abramo, Dio del mio padre Isacco, Signore che mi hai detto, ritorna nella tua terra, tra la tua parentela, io ti farò del bene, io sono indegno di tutta la bontà, di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare 2 accampamenti. salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui, che egli non arrivi e colpisca me e senza riguardi madri e bambini. Eppure tu hai detto: ti farò del bene, renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare che non si può contare. E qui avevamo detto che ci fermavamo al versetto 13. Questa parte del capitolo 32 è attribuita alla tradizione yavista. Il primo tentativo di incontro pacificatore con Esaù, avete sentito, non va molto bene. I datori del messaggio, che era molto servile e umile, in cui però fa capire al fratello Esaù che è molto ricco, i messaggeri tornano indietro e rispondono con l'annuncio che Esaù sta arrivando con un esercito di 400 uomini e con intenzioni non proprio pacifiche. Si vuole vendicare. Ma abbiamo il Giacobbe dello yavista, quello furbo con gli uomini. Vi ricordate le pecore bianconere e tutto il resto, no? Ma nello stesso tempo timorato di Dio, e anche questa volta saprà cavarsi di impaccio, tant'è che divise in due accampamenti la gente e tutto quello che possiede, pensando con molto buon senso che la perdita della metà dei suoi averi è meglio che perdere tutto. Quindi vedete, è sempre il Giacobbe furbacchione. Torna il termine Mahanaim, il doppio accampamento, che dà il nome al luogo dove ci troviamo. E subito dopo, avete sentito, abbiamo una bellissima preghiera, dei versetti 10 al 13. È molto bella, eh? Dice Ravasi: il testo della supplica di Giacobbe è il vertice del racconto ed è un gioiello di intensità, essenzialità. In poche battute si rievoca tutta la storia passata e la grandiosa protezione divina. Giacobbe si affida totalmente al Dio di Abramo, al Dio di Isacco, ricorda le sue promesse e chiede di essere salvato con la sua famiglia. È un bellissimo schema di preghiera, che potremmo tranquillamente copiare, presentando a Dio ciò che siamo, presentando a Dio quello di cui abbiamo paura, quello che temiamo, e affidandosi alla sua provvidenza, così come fa Giacobbe. E Giacobbe, dopo la notte in preghiera, forse ispirato dall'alto, decide di cambiare strategia. Vediamo cosa fa dal versetto 14 al 22. Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese da ciò che gli capitava tra mano un dono per il fratello Esaù: 200 capre e 20 capri, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelle che allattavano con i loro piccoli, 40 giovenche e 10 torelli, 20 asine e 10 asinelli. Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse loro: passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e l'altro. Diede quest'ordine al primo: quando ti incontrerai Esaù, mio fratello, e ti domanderà a chi appartieni, dove vai, di chi sono questi animali che ti camminano davanti, tu risponderai: di tuo fratello Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso ci segue. Lo stesso ordine diede anche al secondo e anche al terzo e a tutti quegli altri che seguivano i branchi. Quindi capite? Abbiamo una processione di prima i cammelli, poi dopo le pecore, poi dopo le capre, poi dopo gli asini, poi le mucche, cioè immaginate, no? Questi che arrivano, Giacobbe, tanto prendi questo, Giacobbe, tanto prendi quest'altro. Quindi capite la strategia, la furbizia, no? Queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete, gli direte: anche il tuo servo Giacobbe ci segue. Pensava infatti: lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui, forse mi accoglierà con benevolenza. Così il dono passò prima di lui mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Questi versetti sono di tradizione eloista, quella che presenta un Giacobbe furbo, ma anche il vero capostipite di Israele, che sa mediare, governare, tant'è che escogita questo piano di regali, di doni, per ammorbidire l'ira di Saul e riportare un minimo di pace. Anche la fonte eloista, avete visto, gioca sul nome geografico in cui si svolge la scena. Mahanaim, doppio accampamento, ma parola che ricorda, vi dicevo, il termine Minaim, che vuol dire doni. Difatti spedisce i doni. Al versetto 21 abbiamo la motivazione dei ricchi doni che le nostre Bibbie così traducono. Lo placherò con il dono che mi precede, in seguito mi presenterò a lui, forse mi accoglierà con benevolenza. Questo è il nostro testo in italiano, mentre il testo originale ebraico letteralmente dice: placherò la sua faccia col dono che mi precede, solo dopo comparirò davanti alla sua faccia. Forse dopo rialzerà la mia faccia. Vedete, tre volte in un versetto si nomina la parola, il termine faccia, in ebraico panim, che richiama già ora quanto sta per avvenire nei prossimi versetti. Cioè Giacobbe lotta con Dio e chiama quel posto Penuel, cioè la faccia di Dio, dicendo: qui ho visto Dio faccia a faccia. Capite? Quindi questo sottolineare faccia è proprio per dire: attenzione, arriviamo in un altro santuario, che è quello di Penuel, che vuol dire la faccia di Dio. Ecco quindi Giacobbe che abbassa la faccia, rialza la faccia, vuol cambiare la faccia di Esaù. Capite? Questo è poi il significato di questi versetti. E allora andiamo avanti, i prossimi versetti molto importanti, molto conosciuti, ambientati di notte, prima di partire verso Esaù, lungo le rive del fiume Yabbok, affluente del Giordano. Sono i versetti 32, 23, 33, con cui dovremmo concludere. Durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Che notte, eh? Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose Giacobbe. riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, davvero disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Allora, dice il von Rad che questi versetti sono di fonte yavista. Giacobbe, versetti 23-24, prese le due mogli, i suoi 11 bambini e passò il guado. Chi manca? La figlia, Dina, è scomparsa. Dove l'ha lasciata? Non si sa. Cioè, prende mogli e figli maschi, e la figlia femmina probabilmente la lascia in uno dei due accampamenti. E passò il guado dello Yabok, portò di là tutti i suoi averi. Yabok vuol dire fiume blu, quindi doveva essere una roba molto pulita, molto trasparente, non inquinata, in cui si rifletteva molto bene il cielo, per cui prende il nome di fiume blu. Il suo guado era un punto di passaggio per le carovane di mercanti che si recavano da Damasco verso la Palestina o verso l'Arabia. Questo itinerario che passava dallo Yabok era conosciuto come la via regale, che trovate diverse volte nella Bibbia dicendo: presero la via regale, passarono per la via regale. Era proprio la via del merchandising, del mercato, ecco, passavano i mercanti proprio di qua. E Giacobbe lotta tutta la notte con un essere misterioso. Salute. Questo è uno dei racconti più oscuri della Genesi, frutto di una quantità di materiali arcaici diversi e molto suggestivi. Il simbolismo di questo episodio ha suscitato interesse in molti artisti, sia ebraici che cristiani. Il quadro più famoso, ci dicono i commentatori, è quello di Chagall. Quindi datevelo poi a cercare su internet, Chagall, la lotta di Giacobbe, e dicono che sia il più bello, il più importante. Dalla letteratura si sa che i cananei erano soliti consacrare i fiumi alle divinità. Quindi il nostro redattore può aver utilizzato una leggenda antica connessa al fiume Yabok, un fiume pericoloso perché in soli 60 chilometri ha un dislivello di 1000 metri. Quindi era azzurro anche perché aveva una bella corrente, una bella forza che la portava. L'acqua precipitava in dirupi e in cascate, per cui si credeva che uno spirito volesse impedirne il passaggio. Ricorda von Rad che lo Yabok scorre in un burrone, per cui il povero Giacobbe deve essersi fatto un bel mazzo a trasportare la famiglia, tutti i beni, il gregge, in un torrente che è pieno di cascate, di correnti e cose del genere. Anche i fiumi molto spesso segnavano i confini tra i territori di tribù diverse. Lo spirito, l'angelo, il dio del fiume aveva il compito di proteggere e far rispettare i confini stabiliti dai clan. Difatti vedremo più avanti, capitolo 33, versetto 16-17, che Esaù e Giacobbe si dividono il territorio, e proprio questo fiume Jabbok sarà il confine tra i due clan. Da una parte Esaù, dall'altra parte Giacobbe, in mezzo il fiume Jabbok, con questo spirito, con questo angelo, con questo idolo che dovrebbe controllare che il confine resti tale. Tante saghe raccontano di spiriti che lottano con uomini, agendo però solo nelle ore notturne, perché all'alba il loro potere scompare. Questo particolare dell'antico racconto viene lasciato, anche se non si può attribuire a Dio un potere limitato alle ore notturne. Il Talmud spiega che l'angelo lottatore smette all'aurora perché deve tornare in cielo a cantare le lodi al Signore. Tant'è che dice il Midrash: sul far del mattino apparvero varie schiere angeliche venute a richiamare l'angelo Michele, che era lì che lottava con Giacobbe, no? E gli gridano: risali, è giunto il tempo dell'inno, e se tu non sei qui in cielo a dirigere il coro, non canterà nessuno. E l'arcangelo: scusami Giacobbe, ci stavamo divertendo, era qui che imparavamo a fare kickboxing, ma vabbè, sarà per un'altra volta, devo tornare, se no sti imbecilli non cantano, se non ci sono io che dirigo. E quindi ciao ciao, arrivederci, ci vediamo la prossima volta. E il povero Michele è costretto a tornarsene in paradiso a dirigere i cori angelici. La lotta, avete visto, è continua, tutta notte, ma non si capisce chi ha vinto, manco chi ha perso, no? Resta probabilmente in un pareggio. E a un certo punto Giacobbe coglie qualcosa di divino in questo lottatore e gli chiede una benedizione. L'essere gli domanda come si chiama. Per gli antichi il nome era parte della persona. Dire il nome era manifestare il proprio essere, rivelare la propria identità, mettersi nelle mani di colui a cui si rivela il nome. Vi ricordate, no? Adamo dà il nome agli animali, che significa appartengono a me, sono miei, sono io che li comando. E Giacobbe, vi ricordate, significava ingannatore. E lo rivela diverse cose che abbiamo visto e letto. L'essere misterioso gli cambia il nome in Israele. Cambiare il nome quindi indica un nuovo modo di essere, una nuova missione, una nuova strada da seguire. Ti cambio il destino. Sei stato ingannatore, furbetto, eccetera. Adesso sei Israele, che significa colui che combatte con Dio, colui che combatte con gli uomini, colui che vince. Questo nome Israele verrà poi esteso a tutto il popolo e poi allo Stato, che ancora oggi si chiama in questo modo. Giacobbe vorrebbe conoscere il nome dell'essere misterioso, ma se Giacobbe lo conoscesse, se ne approprierebbe, lo comanderebbe, sarebbe lui in qualche modo a conoscere, no? Ad avere un'intensità di rapporto con questo essere. Per cui alla sua domanda l'essere, l'angelo, chiunque egli sia, non risponde, non svela nulla, però gli dà la sua benedizione. Giacobbe allora capisce di essere alla presenza di Dio e chiama il luogo Penuel, che significa essere faccia a faccia con Dio. In questo brano si motiva anche l'usanza degli ebrei di non mangiare il nervo sciatico, perché Giacobbe fu colpito al nervo sciatico durante la sua lotta con Dio. il redattore ha collocato questo episodio durante il viaggio di ritorno di Giacobbe in Israele, quando era terrorizzato dal pericolo di incontrare il fratello. Dio gli appare sotto forma di angelo lottatore e gli dà fiducia. Un altro significato di questo episodio è l'importanza data alla preghiera come incontro con Dio, come lotta, come luogo di trasformazione personale. Nella preghiera c'è sempre un senso di mistero e una componente di lotta, di perseveranza per ottenere qualcosa. Qui si dice che lotta con Dio, probabilmente un eufemismo per dire passò la notte in preghiera, in lotta per capire, per conoscere, per sapere qualcosa. Confrontarsi con Dio non è mai pacifico. C'è tensione, c'è lotta, c'è un cammino continuo per giungere alla benedizione di Dio. Spesso ci si trova in disaccordo con ciò che Dio vuole da noi. Dio non vuole mai la morte dell'uomo, ma se c'è lotta è per farlo arrivare a qualcosa di nuovo, a qualcosa che l'uomo non immaginava prima. Nella preghiera si chiede spesso a Dio di liberarci dal male, dall'angoscia, dalla paura, proprio come fa Giacobbe, terrorizzato da Esaù. Ci accorgiamo che avviene questa liberazione quando riconosciamo la nostra fragilità e la potenza di Dio. Possiamo chiederci, dicono i commentatori che abbiamo visto, il fine giustifica i mezzi? In linea di principio no, ma abbiamo visto più volte che la via di Dio passa anche attraverso gli errori degli uomini. Avete visto, versetto 23, nel corso della notte egli si alzò. Non riesce a dormire, perché la vera lotta non è nel fare, nelle cose esteriori o contro il fratello. La vera lotta è interiore, con se stesso, con il senso di fallimento che lo ha assalito. A untarlo Giacobbe non riesce a dormire, è insonne. La vera lotta interiore è con Dio, con la paura che l'abbia abbandonato, con il fratello e con l'idea che gli sia ancora nemico. Giacobbe deve passare dalla religione delle sicurezze, dei miracoli che risolvono i problemi, alla fede cieca in Dio, alla fiducia in se stesso e alla speranza nel cambiamento del fratello. Versetto 25, Giacobbe rimase solo e uno sconosciuto lottò con lui fino allo spuntare dell'acqua, dell'alba. Quando alla fine rimane solo, solo con se stesso, senza cose da fare, inizia la vera lotta interiore che dura tutta la notte, tutto il tempo di una notte dello spirito. Combatte con Dio che sembra abbandonarlo e con gli uomini che sembrano nemici e vince. Torna a credere in un Dio fedele e negli uomini che sono fratelli. Questa è la preghiera nella prova, questo è il traguardo nel cammino di fede. Se vi ricordate, in Esodo 4, anche Mosè vivrà un'esperienza simile. Parte con la moglie e con i figli sull'asino per andare dal faraone e obbedire alla missione di Dio di liberare Israele. Dice Esodo 4, mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò. Quindi anche Mosè lotta con Dio come Giacobbe. C'è una lotta, però interviene la moglie che intercede e Dio abbandona, benedice e va via. E subito dopo Mosè incontra suo fratello Aronne che gli veniva incontro, così come tra un po' Giacobbe incontrerà Esaù che gli viene incontro. Vedete, ci sono delle cose che si ripetono proprio per sottolinearne l'importanza. Finiamo, versetto 30, fammi conoscere il tuo nome e l'ardire dell'uomo di fronte a Dio, ma anche il tentativo dell'uomo di afferrare Dio, vincolarlo a sé, dimenticando il mistero di Dio. Dio non si può ingabbiare, non si può conoscere, inserire negli schemi umani. I nostri schemi, la nostra conoscenza non possono ingabbiare Dio, non lo si può possedere e non lo possiamo neanche trattenere quando passa. Ci benedice e va via, non si ferma. Dobbiamo essere noi capaci di cogliere il passaggio di Dio, il momento in cui nella lotta interiore Lui passa e ci dà la benedizione. Versetto 32, Giacobbe zoppicando all'anca lasciò Penuel. Giacobbe resta segnato per sempre da questa lotta, con un marchio che è condizione di povertà, di debolezza. Diventa zoppo, zoppicherà da adesso in poi. Ma resta segnato anche da un nome nuovo. Da furbo, soppiantatore, diventa Israele. Che Dio si mostri forte, che Dio regni. In ebraico il verbo lottare si dice sarà. Ish uomo, quindi è El Dio, quindi Ish sarà El, capite? Ish sarà El, colui, l'uomo, l'essere che lotta con Dio. Alcuni commentatori dicono che la zoppia di Giacobbe sia da attribuirsi a un'antica danza sacra saltellante tipica del culto di Baal, no? Ed è reale, perché se andate a vedere il primo libro dei Re al capitolo 18 è famosissimo, vi ricordate? Elia deve affrontare i sacerdoti di Baal e li sfida, no? Prendiamo due giovenchi, uno lo tenete voi, uno lo tengo io, li sacrifichiamo voi a Baal, io a Yahweh, no? Li mettiamo su una pila di fuoco e poi chiediamo al nostro Dio di dar fuoco a questa pira e di prendere il sacrificio. Vediamo qual è il vero Dio, se il vostro o il mio. Cominciate voi a inneggiare al vostro Dio e a chiedergli di far fuoco. E questi cominciano a pregare il loro Dio. E il primo libro dei Re dice: iniziarono a saltellare su una gamba sola, tutto intorno a quell'altare. Quindi probabilmente era il modo di pregare di questi antichi cananei che facevano questa danza sacra, un po' come gli indiani d'America con la danza della pioggia, ballando su un piede solo prima, poi sull'altro piede, poi di nuovo sull'altro, facendo questo tipo di danza. E quindi alcuni commentatori dicono probabilmente anche Giacobbe si mette a fare questa danza sacra in questo luogo sacro che è Penuel per ringraziarsi Dio. In ogni caso, questa ferita, questo slogamento che non gli permette di scendere in campo stasera contro il Siviglia da parte di Giacobbe fa sì che da adesso in poi il nervo sciatico e la carne che è intorno a questo nervo è tabù, non può essere mangiata dai nostri fratelli ebrei. Noi invece, grazie a Dio, ce la mangiamo perché è anche buona e si mangia molto, ma molto volentieri. Ci fermiamo qui e speriamo in Carlo la settimana prossima, altrimenti ci organizzeremo in qualche modo.